Allora, volevo dare un saluto a mia cugina Daniela che si trova qui in visita dalla Parola della Grazia. Alzati un attimo, così ti vedo. E a mio nipote Eliseo che si trova da Agrigento qui e che speriamo possa trasferirsi nella nostra Palermo, ecco, per portare il suo contributo. Loro ultimamente hanno compilato un CD che tra breve sarà edito già in duplicazione e poi avremo modo così di ascoltarli. Questa mattina volevo appunto riflettere su qualche cosa che è molto importante, questa breve riflessione. La possiamo intitolare Se vuoi vincere, arrenditi ma non mollare. Che possono sembrare delle contraddizioni, ma abbiamo bisogno di comprendere fino in fondo che spesso noi acquisiamo il cristianesimo con una ottica solamente mentale. E quindi nel tentativo di vincere alla fine perdiamo, oppure ci arrendiamo al diavolo, e neanche questo è buono. Bisogna tante volte avere una chiarezza, e questa mattina così brevemente voglio fare una piccola dissertazione su questo argomento. Sarò meno infuocato nella predica, ma spero che lo Spirito Santo riesca a trasmettervi quello che tra le righe di questa meditazione Dio vuole farci imparare. Quando leggiamo la parola di Dio, per trarne rivelazione e vita, ricordate che Gesù disse: le mie parole sono spirito e vita, è importante assimilarla per fede, cioè una dimensione che Dio ha messo nel nostro spirito. È molto pericoloso quando si cerca di assimilare la parola di Dio come un concetto mentale, come un dogma, come una teoria, come una teologia che rimane tante volte sulla sfera mentale, ma non comunica, non trasmette quello che Dio vuole trasmetterci. Tant'è vero che oggi viviamo una crisi estrema dove quello che si dice su Cristo, quello che si teologizza su Cristo, quello che si parla su Cristo, quello che si disserta su Cristo diventa più importante di Cristo. E questo è pericolosissimo. Perché? Perché qualora realmente Cristo non fosse vivente, e allora sì, lui subirebbe quello che normalmente subiscono i grandi uomini, che siano politici, filosofi, cioè che quando muoiono poi si creano tutte le varie correnti dove ognuno si litiga per dire: no, io ho capito veramente quello che diceva X, no, l'ho capito io, no, ma guarda che completamente, e si formano veramente partiti, e così avviene nella psicoterapia, si formano scuole diverse, si formano visioni diverse, persino in antagonismo, ma la differenza col cristianesimo è fondamentale, cioè che il nostro maestro è vivo. Alleluia! E per noi tante volte, sapete, ci occupiamo così tanto dei contorni che si riferiscono al maestro che ci dimentichiamo del maestro. E quello che invece sta avvenendo in quest'ultimo tempo della Chiesa è che Dio sta chiamando la sua Chiesa alla comunione con la Trinità, col Padre, col Figlio e con lo Spirito, a una intimità particolare dove l'aspetto teorico, teologico è secondario. Non sto dicendo che non è importante, ma è importante nella misura in cui ti aiuta a scoprire di più la vita di Cristo. Quindi è necessario assimilarla per fede. Ricordate quella parte dove è scritto che anche a noi, come a loro, è stata annunziata la buona notizia. A loro però la parola della predicazione non giovò a nulla, non essendo stata assimilata per fede da quelli che l'avevano ascoltata. Quindi si può ascoltare tanta parola di Dio, si possono imparare i versetti a memoria, si può veramente avere una mente a chiave biblica. Ci sono persone, ci sono credenti, non è male, ecco, che tu gli parli e ti rispondono col versetto biblico esatto, però tutto questo può restare una pura, una mera, dovrei dire, conoscenza mentale che non porta vita, che non porta Cristo e che non trasferisce la vita di Cristo né a noi né agli altri. Quindi è importante l'assimilazione per fede, proprio per evitare una conoscenza sterile o, per usare le parole di Paolo, una conoscenza umana. Ricordate quando lui dice: ora noi non conosciamo più nessuno secondo la carne, che poi è secondo il punto di vista umano, perché è una deformazione normale immaginare Dio secondo come noi lo immaginiamo. È avvenuto agli israeliti, è avvenuto ai discepoli di Gesù, è avvenuto nel corso della storia. Ognuno di noi si è costruito un'immagine. Ma, ripeto, il cristianesimo è l'unica religione dove il Dio è vivo e quindi può benissimo dire: ragazzi, non è come pensate voi. E ogni tanto io credo che Dio lo dice nella nostra vita, nella mia vita l'ha detto parecchie volte. Dopo che mi ero costruito dei bei castelli in aria, poi mi sono dovuto rendere conto che non era come piaceva a me. E ho dovuto rileggere la scrittura in una chiave diversa, cioè in una chiave dove, anziché essere io a fare dire qualcosa alla scrittura, e normalmente noi facciamo dire alla Bibbia quello che ci piace, è giusto? Io mi ricordo che, per esempio, saltavo tutte le parti dove si parlava di gioia, ecco perché, perché per me la gioia era una cosa stupida, quindi solo gli stupidi potevano gioire in un mondo così assurdo. Però c'è una gioia, ma è una gioia probabilmente che non è semplicemente quella di raccontare barzellette a getto continuo, come tanti fanno per superare la loro angoscia di fondo. Sapete, incontrate tante volte delle persone che sembra che un momento serio non ci possono stare, ma in realtà è perché sono angosciate, stanno male. Non stiamo parlando di questa gioia, ma di una gioia profonda che viene da Dio e che non dipende dalle circostanze nelle quali ci troviamo. Io credo che se parlassi con ognuno di voi mi potreste testimoniare che ci sono stati momenti della vostra vita drammatici, però dove c'è stata una calma, una pace, quasi come a dire: ma come, forse non mi interessa niente? No, certo che mi interessa. Forse non mi coinvolge? Certo che mi coinvolge, però nella mia afflizione riesco a vivere la gioia di Dio, trabocco di gioia, di allegrezza nella mia afflizione, contristato eppure sempre allegro. Quindi, dicevo, dobbiamo stare attenti che parole come amore, pace, forza, gioia, vittoria non siano interpretate attraverso modelli umani, attraverso modelli culturali. Perché? Perché la sapienza di questo mondo, ci ricorderà l'apostolo Paolo, è pazzia. Se qualcuno si sente savio in questo secolo, come dice che deve diventare l'apostolo Paolo? Diventi psichiatra. No, perché i psichiatri sono un po' pazzi. Diventi pazzo per diventare saggio, poiché la sapienza di questo mondo è pazzia per Dio. Che con questa già frase noi dovremmo veramente mettere in discussione tutti quei modelli, tutte quelle cose che diamo per buoni, li assimiliamo con la nostra ottica umana e poi nel nome di Dio combiniamo le cose più assurde. Perché? Perché abbiamo assimilato queste parole, queste realtà che sono spirituali, a nostre esperienze umane, a nostra logica umana, e veramente, realmente siamo andati fuori strada. Quindi è importante che queste parole, anche la parola vittoria, non siano interpretate attraverso modelli culturali, mentalità, esperienze, contenuti emozionali forti, è un compito dello Spirito Santo, che è ispiratore della parola di Dio, è quello di farci conoscere le cose di Dio. E questo è meraviglioso, io sono contento, perché se no non ci arriveremmo mai. Hai voglia che uno dice, io ora ho trovato la verità, sono passato dal cattolicesimo al mondo evangelico. Ma non è questa la verità è Cristo, è la sua parola, è una parola spirituale, e se noi ci accostiamo con una mente umana alla parola spirituale, noi andremo fuori strada e non svilupperemo, esprimeremo la vita di Cristo. Quindi diventa importante ritornare a Cristo. Tutto quello che Dio ha fatto è perché Cristo sia incontrato come Salvatore e Signore, e perché Cristo sia espresso nella nostra vita. Sembra troppo poco, dici tutto qua il cristianesimo. Tutto qua il cristianesimo, solo che non è semplice così come si esprime. Incontrarlo non è semplice, perché tante volte abbiamo la nostra autogiustizia della serie mi salvo da solo, cerco io di meritare Dio, cerco io di fare delle buone opere, e lì purtroppo incappiamo nella trappola dell'autogiustizia, dove nessuno può salvarsi da solo. E questa è una rivelazione che lo Spirito Santo ci dà a un certo punto, nel capire che la nostra giustizia è un panno sporco davanti a Dio, che non possiamo presentarci come i farisei e dirgli: Signore, guarda come sono bravo, perché guarda, ci sono quelli cattivi. E poi la televisione ci aiuta in questo, perché ci fa vedere tutte le persone più cattive di noi, no? Ogni volta vediamo il mostro di qua, il mostro di là, l'altro di là, e noi diciamo: mizzica, veramente. E no, tante volte non vediamo il mostro che c'è dentro di noi. Solamente se esplode ce ne accorgiamo. Ma Dio veramente ti porterà, se non ci sei arrivato, a una crisi della tua autogiustizia, non perché ti vuole fare andare in depressione, non perché ti vuole fare andare in una sorta di sofferenza e disperazione, ma perché vuole farti capire che l'unica via per la comunione vera e per la pace vera è Cristo. Non c'è sotto il cielo un altro nome per il quale possiamo essere salvati. E questo è meraviglioso. Quindi dicevo, compito dello Spirito Santo è questo di riportarci continuamente, perché noi ce lo dimentichiamo, ci costruiamo immagini diverse, leggiamo lucciole per lanterne, ci muoviamo, però lo Spirito Santo che è venuto ad abitare in te quando hai ricevuto Gesù ha questa missione che io chiamo Mission Impossible. Perché impossible? Perché la deve svolgere non con metodi comunisti, fascisti, estremisti. Lo Spirito Santo non ti prende, ti sbatte la testa al muro e ti dice: lo vuoi capire che... ma non capisci niente. Lo Spirito Santo lavora continuamente nei momenti in cui sei in crisi, cercando di comunicarti, cercando di farti capire, di rivelarti la strada, e mentre tu vai fuori strada, e lui vorrebbe, tante volte magari può proteggerti fino a un certo punto, ma il lavoro di Dio è proprio portarti a una scelta volontaria, perché sennò Dio sarebbe autore dello stalking, Dio sarebbe autore veramente di un sistema totalitario che ci costringerebbe ad essere suoi figli, non solo, ma essere suoi figli obbedienti, che è ancora più difficile. Come noi con i nostri figli, tante volte pensiamo che creando un regime militaresco riusciremo a farli funzionare, fino a che si spaventano di noi, ma quando poi arrivano ai 15-16 anni ci dobbiamo spaventare noi, perché alla fine ci aggrediscono, allora si gioca tutto sulla forza fisica. E allora capite questo ruolo importante che lo Spirito Santo ha nel rivelarci le cose di Dio. Farci conoscere le cose di Dio, portarci a essere una stessa cosa con Dio. Ora, noi non abbiamo ricevuto lo spirito del mondo, dice la Scrittura, ma lo spirito che viene da Dio per conoscere le cose che Dio ci ha donate. E noi ne parliamo non con parole insegnate dalla sapienza umana, ma insegnate dallo Spirito, adattando parole spirituali a cose spirituali. È meraviglioso questo fatto che le parole spirituali hanno una origine in realtà spirituali, quindi non sono astratte, non sono deformabili dalle nostre interpretazioni, perché se io parlassi con ognuno di voi e vi dicessi, per esempio, cosa evoca la parola vittoria nella tua vita, qualcuno mi direbbe quando il Palermo fa gol, qualcun altro mi direbbe quando mia suocera non c'è, ognuno di noi ha delle concezioni di vittoria diversa, oppure quando, non lo so, ho vinto un terno all'otto, o non lo so che cosa, vittoria, c'è la parola vittoria, evidentemente rievoca in ognuno di noi tutti i sentimenti, tutti i bisogni, soprattutto di uscire fuori da quella sensazione di essere perdenti. L'avete provata questa sensazione ogni tanto, no? È piacevole? Direi proprio di no. Quando abbiamo perso i soldi, quando abbiamo perso la fidanzata, quando abbiamo perso la moglie, quando abbiamo perso il lavoro, quando abbiamo perso la pace. Mamma mia, questo è ancora più grave, perché fino a che perdiamo persone, quando abbiamo perso la gioia, quando abbiamo perso la speranza, mamma mia che brutto. E sicuramente nel nostro intimo c'è il desiderio di ritrovare una prospettiva di vittoria, cioè dove facciamo delle cose e quantomeno, non dico che arriviamo i primi, con la vittoria spesso è assimilata alle gare, alle competizioni, ma ci piazziamo nei primi posti, vittoria, vittoria, vittoria. Quindi diventa importante ricevere l'opera dello Spirito Santo, che ci trasmette, ci impartisce questa santità di Dio, e quindi una miracolosità nell'essere diversi da quello che saremmo, perché scopri la pace, scopri la gioia e sei trasformato a questa immagine di pace e di gioia. Chiaramente tutta un'eredità di grazia. E allora vincere, dicevo, ha una risonanza piacevole ed evoca nelle fantasie umane. Solitamente le vittorie delle tre S, che non sono le SSS, le SS sono state pericolose nella vita dell'uomo, ma sono sesso, successo e soldi. Queste sono le realtà più forti dove la nostra mente in qualche modo viene stimolata quando sente la parola vittoria, vittoria, vittoria. Io parlo spesso così, facendo anche degli incontri con persone che si vantano di avere fatto, non lo so, 100 rapporti sessuali in un anno. Sì, come se si mettessero una specie di, sapete, i pistoleri che con le fondine ogni nemico che sparavano, cioè mettevano, ma cose veramente che ci fanno vedere come nel sistema in cui viviamo anche questo dà il senso di vittoria, anche questo può coprire quel senso di inutilità, di fallimento, ma il paradosso è che tante volte il modo con cui vinciamo ci distrugge di più. E quindi queste tre S, sesso, successo e soldi, generalmente evocano le nostre fantasie di vittoria, e nessuno si vorrebbe piazzare agli ultimi posti in queste competizioni. C'è nessuno che dice io voglio essere povero. Anche se nella povertà, nel deserto, tante volte, come l'apostolo Paolo docet, incontriamo veramente, come Davide, il salmista docet, incontriamo le vere realtà. Leggevo un non detto di Gesù, di un mio amico psicologo che sta facendo una conferenza, ha scritto un libro bellissimo che consiglio un po' più agli addetti ai lavori, dalla madre al padre. Lui è uno psicoterapeuta dell'evoluzione, insegna a Torino, e in un piccolo scritto ha detto una volta Gesù disse ai suoi discepoli: andiamo nel deserto. E i discepoli gli dissero: ma a che fare? A trovare il desiderio dell'acqua. E io credo che tante volte, se Dio ti lascia passare attraverso momenti difficili, è perché tu possa capire, valorizzare cosa veramente è basilare, fondamentale nella tua vita. Quindi nel deserto si trova il desiderio dell'acqua. E poi e sarebbe bene trovare pure l'acqua, perché sennò ci sono purtroppo tante persone che ci restano nel deserto. Quindi questo combattimento per l'esistenza caratterizza la vita umana a partire dall'istinto di conservazione, che spesso produce degli adattamenti che ci cercano di fare superare realtà avverse. Tutti quanti ci siamo dovuti adattare in questo periodo particolare dell'Italia. Veramente qua bisogna inventarsi qualcosa, perché se aspettiamo che il governo si occupi della nostra disoccupazione, siamo messi male. E allora, quando dico bisogna inventarsi qualcosa, non stiamo parlando di inventarsi qualche rapina o di inventarsi qualche cosa, ma di dare fondo alla propria creatività per poter produrre. Abbiamo bisogno di adattarci alle circostanze difficili. E anche Dio, voglio annunziarvi questa mattina, può sembrare strano, ma vuole darti delle idee, vuole darti degli stimoli, non perché tu diventi Rothschild o non so chi, ma perché veramente tu possa arrivare fino a fine mese, perché tu possa veramente pagare le tue tasse, perché tu possa realmente non soccombere. Dio ci vuole aiutare, questo fa parte dei nostri vissuti. Ovviamente in questo adattamento noi siamo chiamati a combattere e a cercare le soluzioni in maniera cristiana, ecco perché tante volte le persone giustificano il fine, cioè per il fine giustificano i mezzi, allora tante volte degenerano in delle azioni che non sono veramente importanti. Questo combattimento parte dall'istinto di conservazione, dicevo, è il primo nemico con cui ci dovremo scontrare. Io sottolineo sempre, è la nostra natura umana decaduta. Il fallimento, il peccato, tutti abbiamo peccato e siamo privi della gloria di Dio. Il nostro cuore è insanabilmente maligno, questa è una diagnosi mortale che, ringrazio a Dio, molti di voi hanno dovuto appendere sul loro letto e dire: mamma mia, sono spacciato, mamma mia, sono un disgraziato, mamma mia, sono all'inferno, mamma mia, la diagnosi è stata tremenda. Questo tumore del peccato, quando l'abbiamo capito e abbiamo capito che ci poteva essere un Dio a cui rendere conto, ci siamo veramente angosciati, come a dire: mi devo presentare davanti a Dio, è grave. Ma lì, voi sapete la bellezza del sacrificio di Gesù, e chiaramente in questa scoperta di Cristo c'è stata la tua vittoria, la mia scoperta dell'amore, della grazia di Dio. Chiaramente poi bisogna rendersi conto che dopo aver incontrato Dio c'è un lavoro, c'è un processo che sta avvenendo nella tua vita, c'è un test, ci sono delle difficoltà. Io parlo continuamente con dei cristiani che mi dicono: ma io non capisco, mi sono avvicinato a Dio e gli esami sono aumentati. Ma tu ti sei iscritto all'università dell'amore? Allora secondo te tu sei iscritto all'università della pazienza? No, della sapienza. Tu ti sei iscritto all'università X, cosa pensi? Che non sarai sottoposto a esami? Ah no, io pensavo che iscrivendomi all'università direttamente mi prendevo la laurea subito, direttamente insegnavo agli altri. No, nel momento in cui ci iscriviamo nel cammino cristiano, inizia un test. Se non ve ne foste resi conto, a dispetto di tutti quelli che dicono accetta Gesù e vincerai sempre, quello che la parola di Dio ci fa vedere è un cammino di esami, di test, di prove, dove non solo tutti ci passiamo, ma dove quelli per cui Dio ha una chiamata più grande, va da sé che hanno esami più difficili. Cioè, qualcuno di voi vorrebbe diventare un grosso magistrato, vai a fare tutto il percorso per diventare magistrato, vedi quanto devi studiare, quanto devi superare. E se qualcuno di voi è stato chiamato, e io credo che ci sono delle chiamate particolari in alcuni di voi, non si meravigli che questa chiamata inizia con una serie di esami, di test, di difficoltà, di prove, che però Dio ritiene che noi dobbiamo superare, perché se no, sapete cosa succede? Che quando ci iscriviamo a un percorso lo idealizziamo, bellissimo, voglio fare il medico, poi magari andiamo la prima volta a un incontro dove si seziona un malato, dove si fa un'operazione, sveniamo, vediamo il sangue e subito ce ne andiamo in un'altra direzione, ma quello è un limite, ma magari andiamo in un altro posto, però dopo che vediamo i libri che ci sono da studiare diciamo no, mamma mia, troppo difficile. E così tante volte, fratelli, sorelle, io credo che noi non comprendiamo l'università dove Dio ci ha iscritti. E io vorrei che questa mattina ci riflettessimo e quindi non ci meravigliassimo del fuoco acceso intorno a noi, come se ci avvenisse qualcosa di strano, ma nelle misure in cui questi sono degli esami che Dio ci sta chiedendo di fare, potessimo superarli e incoraggiarci a superarli. E la cosa bella è che questo, dice la Scrittura, si verifica in tutti gli altri. Non c'è nessun raccomandato, non c'è nessuno che può non avere esami e arrivare alla promozione, alla laurea, ad amorem, non sarebbe ad honorem, ad amorem. Non c'è nessuno che può scapoliarsela, perché Dio è giusto. E quindi nel momento in cui stai vivendo delle difficoltà, comprendi che tutto questo, questa fede provata, produce costanza, e la costanza compie l'opera sua in te, rendendoti perfetto e di nulla mancante. Quindi, quando hai iniziato un percorso e c'è la prima interrogazione che va male, qual è la tentazione? Io me lo ricordo, quando mi è andata male la prima interrogazione, mi ritiro dalla scuola. Quando hai iniziato un percorso cristiano e hai scoperto la prima mala parte che ti ha fatto il fratello o la sorella e hai detto no, questo non me l'aspettavo, non mi aspettavo, qual è stata la tentazione? Non frequento più. Come vedete siamo uguali, ognuno di noi vive le stesse cose, ma la cosa bella è che Dio ci ha messo insieme per poterci stimolare e incoraggiare a continuare questo corso, che non è per prendere una laurea umana, ma per essere capaci di entrare largamente nel regno di Dio a pieni voti. Lo farò in due parti. Vado verso la conclusione di questa prima parte. Abbiamo bisogno di, quindi, vedere in una maniera diversa il nostro percorso. E questa mattina lo Spirito Santo già ti sta dicendo: se vuoi vincere, lo Spirito Santo, dopo queste prime cose, qualcuno potrebbe dire: no, non voglio vincere allora. Non voglio vincere, voglio che gli altri vincano, vincete voi, io voglio. Lo Spirito Santo ti sta chiedendo questa mattina, alla luce della comprensione del mio progetto, vuoi vincere? Vuoi superare gli esami? Vuoi superare le prove? Sapete, Dio garantisce che non ci siano esami più grandi di quelli che tu possa superare, perché qualcuno potrebbe dire: no, ma i miei esami, se tu sapessi i miei esami, oh. Io pure prima ero così, io qua, io là, io sopra, poi ho scoperto che Dio è giusto e non permette che siamo tentati al di là delle nostre capacità, quindi certamente per ognuno di voi il proprio esame è il più difficile, però ognuno di voi può ricevere, se crede, la capacità di superarlo, di superarlo. E ci sono stati momenti veramente nella mia vita in cui ho detto: questa volta è finita, mi dimetto dall'università, muoio, non ce la faccio. Però evidentemente Dio invece sapeva che ce la potevo fare. Tante volte siamo così, ci sono quelli che dicono: ah, ce la faccio, ce la faccio, ce la faccio, e poi spariscono nel nulla. Ci sono quelli magari un poco più realisti che dicono: non ce la faccio. Come una volta Paolo dice: io ho dichiarato completamente la mia sconfitta. Paolo, ma che razza di fede, tu dichiari la sconfitta? Sì, per poi veramente ancora glorificare Dio nel momento in cui me ne ha tirato fuori, ma come a dire: per quanto mi riguarda è finita. E tante volte noi lo diciamo. Quante volte lo hai detto nel tuo rapporto di coppia? Ormai è finita. Ricordiamo agli avvocati: ormai è finita, non c'è più possibilità. Quante volte sei semifuggito dal rapporto, magari una fuga di un'ora, già con la determinazione di non tornare più indietro, eppure poi qualcosa dentro ti ha spinto e ti ha detto: ma che fai, ma dove vai? Ecco, e quindi, come a dire, questo spirito meraviglioso che Dio ha messo in noi alla fine ci protegge da noi stessi mentali, ci protegge veramente da quelle dimensioni dove tante volte vorremmo essere quasi fuori da tutto. Scendete, cioè scendete, fermate il mondo, voglio scendere. Ci alziamo in piedi. Questa mattina ci fermiamo al "se vuoi vincere", cosciente che la vittoria non è collegata alle nostre fantasie di vittoria. Sì, voglio vincere, così farò vedere a tutti che io sono più forte degli altri, così farò vedere agli altri che io sono più intelligente, così farò vedere a tutti che io costruisco una chiesa più grande della tua, che io costruisco un regno più grande del tuo. Non è questa la vittoria. Se vi leggete le storie degli apostoli, in particolare l'apostolo Paolo, quello di cui conosciamo di più, lui parla sempre di momenti di difficoltà, tutti contro di lui, nudità, fame, problemi di ogni genere. Ma Paolo, che sicuramente era un uomo di fede, aveva imparato ad essere indipendente dalle circostanze, ed è questo quello che Dio sta cercando di portare nella tua vita. Non è una sorta di provvidenza a gettone, metti il gettone e ti esce quello che vuoi. No, perché Dio vuole darti e ti ha dato una vittoria molto più grande che quella di cambiare le tue circostanze esterne. E beati quelli che lo capiscono, perché molti continuano a prendersela, ad essere amareggiati con Dio perché Dio non gli ha dato vittoria in certe situazioni. Forse Dio ha permesso che la tua impresa andasse in crisi totale, la tua impresa umana. Forse Dio ha permesso che un tuo figlio morisse. Forse Dio ha permesso che tu avessi un incidente che oggi ti vede bloccato e pensi che così non puoi avere la vittoria. Questa è una falsità, perché la vittoria non riguarda la dimensione fisica, ma riguarda la dimensione spirituale, mentale, eterna. Noi aspettiamo un nuovo corpo, il corpo glorificato. E questa mattina Dio ti sta chiedendo semplicemente di rimetterti in una prospettiva di vittoria, ma in un'ottica diversa, e di non fare né quello che dice: ah, io sono lo sfigato, io chiedo sempre le cose a Dio e mi viene sempre il contrario, quindi forse Dio c'ha antipatia per me, forse Dio non vuole fare vincermi. No, Dio ha vinto per te, ha vinto per te, e come prima cosa vuole che tu benefici di questa vittoria. Questa mattina la vittoria che ha vinto il mondo è la tua fede, e la tua fede non è quello che riesci a cambiare all'esterno, ma è quello che credi si trova dentro di te. Prima di ogni cosa, l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori, la forza di essere diverso, la capacità di vincere il bene con il male ce l'hai dentro. Quindi vincere non significa sopraffare, ma tante volte significa perdere. Vincere non significa imporre la propria ragione in un rapporto, ma tante volte può significare accettare di non poter dominare. La massima vittoria di Gesù corrispose al momento più grande del suo annullamento. E vi dico la verità, che quella vittoria che ha vinto Gesù la possiamo vincere anche noi, cambiando la nostra mentalità, levando quell'idea. Io ho dovuto levarla, sapete, io ho fatto tante cose negative nel passato, ma negative non tanto che sono stato un cattivo ragazzo, perché magari non mi sono drogato, non ho fatto, però ho dato un sacco di potere alla mia mente, come se la mia mente fosse Dio. Ed è stata una grande trappola, perché in qualche modo è come se la mia tendenza è quella di voler vincere sempre nella mia mente, nei miei concetti, nelle mie aspettative, nelle mie immagini, e ho difficoltà a capire quello che per Dio è vittoria. Ma Dio me lo ha insegnato strada facendo, che proprio quando mi sentivo perso avevo vinto. Che cosa strana, Signore, ma mi sento veramente arrivato a capolinea, sono perso. No, lì puoi vincere se continui a credere, se continui a fidarti, se continui a perseguire il progetto che ho per la tua vita. Ed è quello che Dio sta dicendo a ognuno di voi, a tutti quelli che si sono scoraggiati perché hanno avuto crack economici, hanno avuto... Dio non ti sta dicendo sicuramente diventerai paperon de paperoni, no, ma ti sta dicendo sicuramente potrai recuperare intanto la pace, la gioia, la famiglia che hai perso per andare dietro al lavoro, tutte quelle cose che si sono complicate perché hai dato troppo valore a cose umane e hai perso il valore delle cose semplici, delle cose belle, delle cose familiari. Voglio pregare questa mattina per ognuno di noi, perché lo Spirito Santo e Lui ci possa restituire questo senso di cosa significa vincere la nostra battaglia, il nostro combattimento. Poi parleremo come questo comporti una resa. Già tra le righe l'avete capito, che per vincere bisogna arrendersi, che per vincere bisogna perdere, che per vincere bisogna riconoscere la propria fragilità, però poi non mollare, perché se ti arrendi e fai il cataplasma non vai nella seconda parte, dove Dio vuole manifestare le sue meravigliose promesse nella tua vita. Preghiamo un attimo. Signore, questa mattina ti confessiamo che abbiamo avuto tante idee, tanti pensieri su cosa significa vincere e non li abbiamo mai tante volte considerati alla luce della tua parola. Non abbiamo mai compreso che la vittoria ha una dimensione eterna e che vero è che gli esempi di fede ci parlano di persone che vinsero conquistando regni, ma gli esempi di fede ci parlano anche di persone che vinsero lasciandosi ammazzare, lasciandosi martirizzare, perdendo la vita, o come isolati in un mondo che non era degno di loro, apparentemente perdenti, apparentemente ultimi, ma che differenza con la tua visione, con la tua scala di valori, Signore. Grazie perché tu stai lavorando per darci una dimensione vera della vittoria e per portarci a una vittoria piena nella nostra vita, nei conflitti con noi stessi, nei conflitti familiari, nella capacità di relazionarci con amore, con tutti quanti, Signore. Grazie, Padre, nel nome di Gesù. Amen. Amen.